Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato!» All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Ma lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore. È lì da 4 giorni. Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare!»
Commento: Gesù, per concludere la sua rivelazione pubblica davanti al mondo, opera un prodigio straordinario che, da una parte, aumenta la fede dei discepoli e, dall'altra, accresce l'incredulità dei giudei. Il segno della risurrezione di Lazzaro rivela in modo chiaro la natura divina di Gesù, perché nessuno può richiamare in vita chi è già in stato di putrefazione. Il segno della risurrezione di Lazzaro mette molto bene in risalto la responsabilità degli avversari di Gesù per la loro incredulità. Con questo segno Gesù si manifesta come il Signore della vita e della morte. Egli è la risurrezione e la vita. Per non morire, per avere la vita eterna, bisogna credere nella persona divina di Gesù. Di fronte all'infermità di Lazzaro, Gesù reagisce da Signore della vita, della malattia e della morte. Egli non si lascia impressionare dall'informazione, anzi rivela il fine provvidenziale di questa malattia. L'infermità di Lazzaro servirà a glorificare il Figlio di Dio. La notazione dell'Evangelista sull'amore di Gesù per i 3 fratelli vuole prevenire la possibile meraviglia del lettore per il comportamento di Gesù. Egli tarda ad andare dall'amico, non per mancanza di amore, ma per un motivo superiore. Gesù ci insegna una grande verità. La morte è un semplice sonno. Il Cristo, con una sola parola, può svegliare dalla morte e ridonare la vita. Difatti, i morti risorgeranno ascoltando la voce del Figlio di Dio. Confrontare Giovanni capitolo 5 versi da 25 a 28. Il Maestro svela la finalità salvifica della morte di Lazzaro. La sua risurrezione stimolerà la fede dei discepoli. Per questo motivo Gesù si rallegra. Tommaso, detto Didimo, cioè gemello, non si lascia persuadere dalle parole di Gesù, perché dice esplicitamente che tornando in Giudea moriranno tutti, Gesù e gli apostoli. Questo apostolo che si rifiuta di credere alle parole ma vuole la prova dei fatti è quello stesso che esige da Gesù chiarezza di linguaggio. Egli si mostra scettico sulle dichiarazioni del Signore, tuttavia non vuole lasciarlo solo, perciò invita gli amici a rischiare la stessa sorte di Gesù. La notazione che Gesù trovò l'amico nel sepolcro già da 4 giorni è importante, perché secondo la mentalità ebraica l'anima abbandonava definitivamente il corpo nel 4° giorno dopo la morte, mentre si riteneva che nei primi 3 giorni lo spirito della vita aleggiasse attorno al corpo esanime. Quindi nessuno poteva dubitare della morte di Lazzaro. Il suo cadavere aveva già cominciato a decomporsi e a puzzare. La presenza di tanti avversari di Gesù a Betania in questa circostanza è molto importante. Mette in risalto la colpevolezza dell'incredulità dei giudei. Marta, alla presenza del Signore, professa la sua fede nella potenza divina di Gesù. Con la sua presenza Gesù avrebbe potuto impedire la morte di Lazzaro. Con la sua professione di fede, Marta non richiede la risurrezione del fratello, ma insinua un intervento speciale di Gesù a suo favore. Gesù esaudisce subito il desiderio di questa amica, anzi supera di molto le attese, perché l'assicura della risurrezione del fratello. Gesù, essendo stato frainteso da Marta, dichiara esplicitamente di essere la risurrezione e la vita in persona. La risurrezione è quindi un evento presente. Essa si identifica con il Cristo. Cristo può risuscitare chi vuole e quando vuole. Egli è il Signore della vita e della morte. La risurrezione di Lazzaro anticipa la risurrezione finale e mostra concretamente come essa avverrà. Il Figlio di Dio richiama in vita i morti con il suo grido, con un suo comando. Gesù è la risurrezione e la vita in persona. Chi muore vivrà in Lui. Per mezzo suo si evita la morte eterna. Per ottenere la risurrezione e la vita eterna bisogna aderire esistenzialmente alla persona di Gesù. Chi crede in Lui vivrà nonostante la morte. In questo modo il desiderio più profondo dell'uomo è soddisfatto. La professione di Marta di fede è completa. Questa donna è presentata come il modello di tutti i discepoli, i quali dovranno credere che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio. Questa perfetta professione di fede costituisce il vertice del brano che stiamo leggendo. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Rileggere il verso 27. Marta chiama sua sorella Maria di nascosto, perciò i giudei presenti in casa non capirono la ragione per la quale Maria si era alzata in fretta. Essi pensarono che andasse al sepolcro per piangere. Maria si rivolge a Gesù con le stesse parole di Marta. «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù, ascoltando per la seconda volta questo grido angosciato e vedendo i presenti che piangevano, fremette nell'intimo e si turbò. Perché questo sconvolgimento nell'anima del Signore? È l'incredulità dei giudei o la poca fede di Maria o la realtà della tragedia a togliergli la serenità? Forse Gesù fu turbato per tutti questi motivi insieme. È sconvolto dalla tragedia della morte, è irritato dall'ostinazione e nell'incredulità. Confrontare anche Marco capitolo 3 verso 5. Una delle manifestazioni dell'umanità del Figlio di Dio è il suo pianto. Il Vangelo di Giovanni ci presenta Gesù che piange solo in questa circostanza. Marta, pur credendo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, non ha capito il significato profondo della precedente rivelazione di Gesù di essere la risurrezione e la vita, e perciò gli fa osservare che il fratello è nella tomba da 4 giorni e che il suo cadavere ha già cominciato a decomporsi. Dinanzi all'obiezione della donna, Gesù si richiama al suo precedente ammaestramento, con il quale aveva dichiarato apertamente di poter far risorgere i morti, perché egli è la risurrezione e la vita. Tolta la pietra dal sepolcro, Gesù prega il Padre e lo ringrazia di aver esaudito il suo desiderio, ispirandosi al Salmo 118 e in particolare al verso 21. Egli rivolge lo sguardo a Dio per mostrare il suo contatto diretto con il Padre, che ascolta sempre la voce del Figlio. Gesù è a conoscenza di questa sua relazione intima con il Padre e si esprime con formule di preghiera per la folla che lo circonda, affinché essa creda nella sua missione divina. Le opere straordinarie compiute da Gesù hanno lo scopo di favorire la fede. Di qui la grande responsabilità dei giudei per il loro peccato di incredulità. Terminata la breve preghiera al Padre, Gesù gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il Figlio dell'uomo richiama i morti alla vita con un grido. Coloro che sono nella tomba rivivranno ascoltando la voce del Figlio di Dio. La risurrezione di Lazzaro anticipa la risurrezione finale dell'ultimo giorno della storia. Richiamando all'esistenza l'amico morto, Gesù si rivela realmente e concretamente come la risurrezione e la vita.
Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?» Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo.
Commento: questo brano illustra la reazione opposta al segno della risurrezione di Lazzaro. Molti spettatori del miracolo credono in Gesù. I capi del popolo decretano la sua morte, ostinandosi nella loro cecità volontaria. Giovanni, nel capitolo 11, nei versi da 45 a 57, prepara la passione e la crocifissione del Cristo. Questo brano ha un profondo significato teologico. Non solo determina che Gesù deve morire, ma stabilisce anche lo scopo e l'effetto di questa morte. Egli muore per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Questo è uno dei pochi brani del Vangelo di Giovanni che parla del valore salvifico della morte di Gesù. Il prodigio della risurrezione di Lazzaro ha favorito la fede di molti giudei venuti da Maria. I segni operati da Gesù devono favorire la fede. Bisogna credere nel Figlio di Dio almeno per i segni eccezionali da Lui operati. Tuttavia, la fede profonda deve prescindere dal vedere, per cui Gesù proclama beati i discepoli che credono senza aver visto. Non tutti i giudei presenti a Betania hanno creduto, anzi, alcuni andarono subito ad informare i sommi sacerdoti e i farisei, i quali prendono occasione da questa notizia per radunare d'urgenza il Consiglio Supremo. I sommi sacerdoti e i farisei mostrano la loro preoccupazione per il comportamento di Gesù e implicitamente riconoscono la loro impotenza dinanzi ai segni operati da lui. L'ammissione che Gesù compie molti prodigi non stimola i giudei a credere, ma al contrario li spinge a prendere misure repressive nei suoi confronti. La preoccupazione maggiore dei capi religiosi degli ebrei è di carattere politico. Essi temono di perdere il potere. Quando Giovanni scriveva il suo Vangelo, la deportazione degli ebrei e la distruzione di Gerusalemme operata dai romani era un fatto compiuto. I capi del popolo, che temevano dei disastri sociali a motivo della fede in Cristo, non previdero che questi mali sarebbero stati una conseguenza della loro incredulità, un castigo per aver rifiutato il loro Messia. Confrontare il Vangelo di San Luca, capitolo 19, versi da 41 a 44. Caifa, nel suo intervento, dichiara che è conveniente sacrificare un uomo per evitare la rovina dell'intera nazione. Per l'Evangelista queste espressioni di Caifa acquistano un significato molto profondo. Gesù muore a favore dell'intera umanità, per donare la vita al mondo, per salvare il gregge di Dio, per santificare i discepoli nella verità. I figli di Dio sono i discepoli di Gesù, generati da Dio. Il loro distintivo è la fede e l'amore. Questo popolo che è stato acquistato dal Signore è la Chiesa, la sposa santa e immacolata di Cristo. Confrontare la lettera degli Efesini di San Paolo, capitolo 5, versi da 25 a 27. La morte di Cristo ha una finalità salvifica, perché raduna in unità i dispersi, figli di Dio. Il peccato è divisione, la salvezza è vita in unità con Dio e con i fratelli. La morte di Gesù realizza l'oracolo di Ezechiele, capitolo 34, versi 12-13, che prediceva la riunione delle pecore del Signore, radunandole da tutte le regioni nelle quali erano state disperse, per formare un solo gregge condotto da un solo pastore. Dopo la decisione del Sinedrio, Gesù si ritira ai margini del deserto di Giuda. Questi avvenimenti si verificarono a pochi giorni dalla Pasqua. I giudei che abitavano in campagna salivano qualche giorno prima della solennità per purificarsi secondo le prescrizioni della legge. Sottoponendosi ai riti di aspersione con il sangue degli agnelli, questi pellegrini cercano Gesù. La loro ricerca era sincera. Questi campagnoli osanneranno Gesù in occasione del suo ingresso trionfale in Gerusalemme.